Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao a tutti da Raffaele e benvenuti a questo nuovo video. Come al solito, prima di iniziare, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e seguitemi su Instagram. Ieri è uscita l'ultima puntata della terza stagione di Star Trek Discovery e oggi arriviamo alla conclusione, alla recensione finale di questo episodio e di questa stagione. Allora, che dire? Oggi ho messo volutamente questa maglia. Perché è quello che è successo ieri, con questo episodio finale si sono andati a schiantare così, come Willy il Coyote contro un muro. Hanno praticamente mandato alle ortiche tutto quanto di buono fatto in una stagione che comunque, anche se con diversi difetti, era passabile. Ma con quest'ultimo episodio hanno invece sbagliato tutto. L'ho detto tutto. Hanno sbagliato tutto. Cioè, succede l'insuccedibile. Cioè, succede lì. Non so neanche come definirlo quello che ho visto ieri nell'episodio. Non c'è una cosa fatta bene. Tutte scelte sbagliatissime che riescono a rovinare tutto quanto fatto da. Negli ultimi episodi, ma comunque in tutta la stagione, a partire da quello che caratterizzava il mistero di questa stagione. Il mistero di questa stagione alla fine è stato causato da un bambino con i superpoteri che neanche Q ha. Cioè non si è mai visto una cosa del genere. Come può un bambino, poi collegato geneticamente al subspazio, ma che cacchio significa? Questo bambino si spaventa e distrugge tutto l'universo. Ma è proprio, siamo in Star Trek, ma cioè anche questo è impossibile, cioè è proprio inverosimile. Poi un'idea banale che non c'entra, cioè così. Quindi un caso, tutto quello che abbiamo visto è successo per un caso, perché il bambino si è spaventato, non perché c'è stata una cospirazione contro i principi della federazione, c'è stato un errore in qualche esperimento della federazione, no, non c'entra niente. Un bambino che si spaventa e che manco Q, manco il più grande... la più grande entità dell'universo riesce a distruggere tutto il dilithio nell'universo e facendo una strage, riportando la federazione indietro di centinaia di anni e rendendo vano, cioè, tutto il senso di questa stagione. Non lo so, ma c'erano migliaia di motivazioni che si potevano trovare, migliaia di questioni. Perché questa cosa? Il bambino, ok, lo vogliamo comunque salvare, lo vogliamo, è stato lì abbandonato, è anche una cosa che poteva sviluppare con Saru, ma perché deve essere la causa del grande crollo, del grande fuoco? Perché? Perché rendere insensato tutta la stagione? E questa è la cosa più grande, ma tutto il resto dell'episodio comunque è sbagliato, è insensato. Potrei fare una lista lunghissima, ma dirò solo le principali, mi limiterò a dire solo le principali, altrimenti mi agito ancora di più e non ne usciamo più oggi. Allora, innanzitutto torniamo al solito, Michael che diventa salvatrice del mondo, mentre nell'ultimo episodio è sembrato che ci fosse un po' di, diciamo, collaborazione, un po' di... diciamo dinamiche fra i vari membri dell'equipaggio, varie situazioni che venivano gestite da un po' da uno, un po' dall'altro, qui alla fine risultano tutti dei grandi netti e deve intervenire Michael a salvare tutto il salvabile. L'ammiraglio che, diciamo, fino all'altro giorno non sopportava i metodi di Michael, aveva, diciamo, molti dubbi, oggi Michael gli dice: dai, si fidi di me, ci lascia andare, mi ascolti. E quello obbedisce e lascia andare la Discovery con la catena Smeraldo. Ma proprio contro qualsiasi logica che aveva, diciamo, e anche un minimo di coerenza avuta fino in quel momento. Poi la Discovery da sola all'interno del quartier generale della federazione, tutte le navi, tutte contro la Discovery, però la Discovery riesce a distruggere gli scudi e ad uscire, stava avendo la meglio, diciamo, quando la Discovery sempre bastano due colpi e se ne va con due colpi di phaser e si danneggia in maniera irreparabile, stanno sempre sull'orlo della distruzione. Questa volta invece è il contrario. Va bene, Michael quindi diventa la salvatrice della patria e così, di colpo, mentre proprio stanno alla disperazione, c'è Book che sta per essere ucciso, lei ferita, in ostaggio, in infermeria, come nulla riesce a scappare, salvare Book, uscire e diventare neanche Gerald Butler in Attacco al Potere, che riesce a salvare la Casa Bianca da solo, anche lei più o meno, nonostante anche una pugnalata nella coscia con un sofferente, qualsiasi cosa, però lei riesce a salvare tutto e tutti, diciamo combatte, va, gli dà l'idea a Tilly per poter bloccare la Discovery, cioè tutta una serie di cose che abbastanza poco plausibili, soprattutto che hanno quel difetto principale che tutto è Michael-centrico, che per fortuna era stato più o meno abbandonato negli ultimi episodi, qui torna alla grande a bomba, peggio di quanto abbiamo mai visto, perché poi alla fine lei è la salvatrice, salva tutto grazie alle sue intuizioni, ai suoi combattimenti, alle sue azioni e il suo modo di eseguire gli ordini. Quindi, anche da questo punto di vista, per me, tutto sbagliato, tutto contro quello che abbiamo cercato, avrei voluto vedere in questo episodio. E poi, sempre, diciamo, durante il salvataggio di Michael Gerard Butler Barnum, ormai la chiamerò così, Michael attacco al potere Barnum, diciamo, è anche abbastanza assurdo. Sono inventati dei combattimenti che non stanno né in cielo né in terra, cioè non so, il combattimento nei turboascensori, questa tecnologia dei turboascensori che sembra che stanno che viaggiano nel cosmo, e in quanto invece i turboascensori dovrebbero essere limitati nei movimenti, perché comunque ci sono i tubi di Jeffries, poi non è così grande la Discovery rispetto ai turboascensori, e tutto mi sembra un po' scenografico, che va a contrastare, a cozzare contro quanto dicono, diciamo, tutte le basi tecnologiche su cui si fonda Star Trek. Qui ci sono questi due degli ascensori, turboascensori, questi escono dai turboascensori, si muovono, viaggiano nel nulla, non si capisce dove stanno. Tutto abbastanza inverosimile, tutto sacrificato all'azione, a poter dare un po' di spettacolo con questi che saltano da un turboascensore all'altro, che combattono, ma onestamente non abbiamo mai visto i turboascensori, non funzionano così, cioè potevi inventarti altri 10.000 modi di combattere, per poter uccidere i nemici, per poterti liberare in maniera, diciamo così, eroica, ma qualcosa un po' più di reale e attinente a Star Trek, alle astronavi per come le conosciamo. No, ci inventiamo questa tecnologia così che non c'entra niente con i turboascensori, almeno per quello che ne so io, non ho mai visto turboascensori che si muovono nella nave così nel nulla, perché non avrebbe senso, cioè i turboascensori si spostano sulla nave da un ponte all'altro, ma non c'è tutto quello spazio vuoto nella nave dove si possono muovere i turboascensori. La nave è praticamente tutta in qualche modo occupata da tecnologia, da apparati, da strumenti, non a caso, altrimenti non servirebbero a niente i tubi di Jeffries. Se c'è tutto quello coso vuoto, allora non mi fare i tubi di Jeffries, fammi i corridoi, cioè, per dire, questa è la cosa più banale. Quindi anche il modo in cui Michael salva tutti è sbagliato, non solo l'idea e quello che succede, ma è proprio come viene fatto. Poi, alla fine, questo super villain di Osira, come viene ucciso, come viene sconfitto, che non so, si ritrovano in questa centrale dati, Michael viene infilata in questo, che cos'era, boh, non so, in questo, mi sembrava molto Superman 3 quando viene assorbito dalla tecnologia, Michael viene inserito qui, vabbè, e quindi perché l'hai buttato dentro questa specie di computer e credi di aver vinto, che poi se sta andando da dentro il computer, Michael spara, cioè veramente molto poco verosimile, cioè questa Osira che era così cattiva, astuta, e così invece ha questa leggerezza e si fa uccidere da Michael in questo modo, che poi Michael è anche ridicolo quando esce da questa che non si capisce che cos'è, non saprei come definirlo, da questo modulo dati e vomita gli ologrammi. Che cosa abbastanza cretina, cioè anche quella scena abbastanza ridicola, involontariamente ridicola, quindi anche questo è un altro elemento sbagliato. E poi altra cosa per la, diciamo, la parte finale dell'episodio, quando finalmente hanno sconfitto e, diciamo, sono ripresi la nave e quindi devono fuggire dalla nave, dalla Veridian, anche lì arrivano tutti in plancia, Tilly senza problemi, Dark dice a Barnum che deve essere lei al comando, così fino nell'episodio scorso sembrava che avesse capito che comunque come si comandava, qui sembra di nuovo che non è capace e cerca di sbolognarsi subito le responsabilità in maniera abbastanza cioè incoerente, diciamo così, anche perché poi quell'enfasi che c'era stata nella parte finale dell'episodio, dell'ultimo episodio, in cui i membri del ponte decidono di riprendersi la nave, quindi che avranno, sembra come se finalmente hanno un ruolo importante, diventeranno degli eroi, arriva la sfera a dargli una mano. La sfera non serve assolutamente a niente, ditemi cosa è servita la sfera se non riusciva neanche ad aprire un turbo ascensore che li avevano chiusi dentro, e poi diciamo alla fine vanno tutti insieme moribondi mentre gli viene tolta l'aria per andare a mettere una bomba in una gondola, che cioè, non è che c'era bisogno che Michael desse questo indizio assurdo, diciamo questo indizio così geniale. Certo, se metti una bomba nella gondola di curvatura, diciamo qualche danno lo fai e magari esci dalla curvatura, ok? Però, diciamo, sembrano che sono quattro tizi che stanno semplicemente lì, devono arrivare da qualche altra parte con l'ossigeno che gli manca, dovete fare una...
Attenzione equipaggio di Fantascientificast, messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Missione, allora date l'ossigeno solo ad uno che va a fare questa missione. Perché dovete fare questa cosa che va tutti insieme, che poi alla fine stanno morendo tutti? E ripeto, la sfera alla fine si è rivelata completamente inutile, se non a salvare non mi ricordo il nome, perché è pure complicato, del tenente di colore che va a mettere la bomba poi alla fine. Quindi realmente ciò che è stato fatto nell'episodio precedente non è servito a niente, in questo non ci si ritrova nulla. E questo per quanto riguarda la Discovery. C'è anche la parte sul pianeta, e anche lì siamo veramente alle pezze come, diciamo, idee e come realizzazione. A parte appunto tutta la questione del grande fuoco, qui non sappiamo perché compare Grey. Cioè, Grey diventa visibile a tutti, una personalità che interagisce con le persone. Perché? Cioè, cosa c'entra? Questo, e questo torniamo alla questione che i Trill vengono sconvolti come razza, non sanno come sono i Trill e si sono inventati sta cosa. E quindi mettono Mo Grey come ologramma senziente che interagisce con tutti, nonostante sia solo parte del simbionte di Adira. Quindi non si sa. Poi alla fine dell'ultimo episodio, 4 ore sarebbero morti. Nell'ultimo episodio, Michael, quando esce, diciamo, riesce ad arrivare sulla nave con Book, non si regge neanche in piedi. Questi ormai stanno da un giorno, forse, non so da quante ore. Sì, c'hanno le ferite sulla faccia, i danni dovuti alle relazioni, però stanno tutti benissimo. Riescono a stare in piedi, parlano. Ah no, vabbè, ci manca poco. Sembra che stanno per morire, ma stanno benissimo. E cioè, come fai a morire? Cioè, fai un minimo che stanno male? No, niente. No, se non ci vengono a prendere fra poco, per noi sarà la fine. Però a me sembra, se stai meglio di me, lì c'hai 2 segnetti sulla faccia, però stai benissimo poi dal resto. E poi, guarda caso, proprio adesso che sono arrivati loro, tutta l'ambaradan, che dura ormai da 200 anni, 130 anni, si sta smantellando, si sta distruggendo. È arrivato proprio all'ultimo, tant'è che poi alla fine, proprio teletrasporto, esplosione. Perché esplosione? Perché esplosione? Quindi, poi, proprio poco prima, prima di salire, il bambino dice... Si vede la registrazione di quando muore la madre, quando lui grida e genera il grande fuoco. Guarda, lo dice a Saru: ah, allora sono stato io a causare il grande fuoco. Ma come faceva a sapere del grande fuoco questo bambino? Ma un po' di coerenza, fino a mo non sapeva neanche che esistevano le persone all'esterno, che cos'era, ma sa di tutto quello che è successo nella galassia. Come fai? Il grande fuoco non lo sapeva nessuno, lo scoprono allora, e lui invece sa del grande fuoco, che adesso capisce che è stato lui a causarlo. Ma c'è un po' di coerenza, cioè non c'è bisogno di avere chissà che basi guardando Star Trek. Questo è proprio basilare coerenza in tutta la narrazione che hai avuto nella stagione. E poi... E prima, questo, quando si sta distruggendo l'ambiente con gli ologrammi, prima di trasportarli sulla Discovery, ecco lì che Grey inizia a piangere, perché ora scomparirò. No, ti riporteremo, ti salveremo, ti faremo tornare. Come ti faremo tornare? Cosa ti faremo tornare? Cioè, già qui è inverosimile che Grey sia presente lì. Ora lo vogliono far diventare un personaggio reale all'interno della serie. Cioè, sarebbe veramente ulteriormente una cosa assurda che diciamo, non c'entra niente, cioè, e sono solo espedienti per non si sa cosa. Ah, è una cosa che è importantissima, ho dimenticato, sulla Discovery: alla fine come si salvano? Fino ad allora Stamets era l'unico essere che poteva far fare i salti al motore a spore. Ora inventano questa cosa che Book è capace, e così dal momento all'altro, senza che l'ha mai fatto, gli affidano la salvezza della Discovery per farlo saltare in 30 secondi fuori dalla Viridian, per arrivare su alla nebulosa dove ci sono gli altri. Così. Cioè, questo non ha mai fatto, non l'ha mai fatto, adesso riesce in 30 secondi a salvare la Discovery, imparare come si fanno i salti, a portare fuori la Discovery prima che esploda il nucleo a curvatura e farli arrivare sul pianeta di litio. Cioè, veramente, proprio trovate. Anche qui ci potevano essere decine e decine di modi per far uscire la Discovery dalla Viridian e farla arrivare in tempo alla nebulosa. No, hanno dovuto inventare quest'altra cretinata. Perché? Perché così adesso Book è importante anche lui, e quindi lo teniamo lì sulla nave in alternativa a Stamets, perché Stamets è uno che sbarella e piagne tutto il tempo, l'abbiamo visto questa stagione, soprattutto negli ultimi episodi, completamente inutile come personaggio, piange solo anche oggi, cioè lo vediamo 2 minuti che arriva dall'ammiraglio, anche lì inizia a piangere, che decide, vuole andare a salvare le persone che stanno sulla nebulosa, fregandosene di tutto il resto, di tutta la federazione. E poi non parliamo proprio del finale che arriva proprio lì dove nessuno avrebbe mai pensato potesse arrivare, con l'idiozia, con il rovinare tutto quanto. Alla fine, così, Saru decide di abbandonare, di dedicarsi a Sukal sul pianeta, e quindi cosa facciamo? Michael lo facciamo diventare finalmente capitano. L'ammiraglio dice che se aveva ragione lei e lui sbagliava, quindi i metodi di Michael sono quelli giusti, e quindi è l'ora che diventi il capitano. Tutti la fanno, vogliono capitano, e Michael diventa capitano della Discovery. Ah, finalmente, almeno diciamo, avrà un po' più senso che fa come di testa sua, il capitano almeno. Però una cosa che non sopporto sono i pipponi iniziali e finali che fa sempre Michael, quella voce fuori campo che parla, racconta, cioè sì, qualche volta ci può stare, ma Michael in questa sola stagione ne ha fatti più di tutti i capitani della storia di Star Trek messi insieme. Qui lei ogni volta fa un pippone, e questo qui pippone finale è veramente inascoltabile. Alla fine c'è anche una citazione dell'episodio, c'è anche una citazione di Roddenberry, che spero non si sia rivoltato nella tomba, visto quello che hanno combinato con questa stagione, che non c'entra niente con Star Trek. Perciò, alla fine, mi è piaciuto secondo voi questo episodio e questa stagione di Star Trek Discovery? Come sarà la mia opinione? Va bene, non dico più niente, perché credo di essermi agitato abbastanza oggi. Probabilmente molti non saranno d'accordo, per molti questo episodio è un capolavoro, conclude alla grande una grande stagione di Star Trek, ma non è assolutamente così. Anche se non fosse Star Trek, questo finale qui sarebbe un finale pessimo anche per una banale serie di fantascienza. Normale che non è Star Trek, è definito Star Trek, e quindi i danni sono ancora maggiori. Non c'entra assolutamente niente con Star Trek, in realtà non c'entra niente con nessuna serie di fantascienza sensata questo finale di stagione. Adesso c'è anche la quarta, che la stanno finendo, la stanno già girando, annunciata, quindi avremo un altro anno di agonia, chissà quanta altra agonia ci riserverà la quarta stagione. Non ci resta che attendere. Almeno la cosa positiva è che dovrebbe invece nel frattempo arrivare la seconda stagione di Picard, e quindi un po' risollevarci il morale e finalmente vedere un po' di Star Trek, una serie bella, diciamo, che ha a che fare con Star Trek. Non so bene, non sappiamo ancora bene la data, ma sicuramente quando esce ci rivedremo con gli appuntamenti delle recensioni degli episodi di Star Trek. Nel frattempo io vi ringrazio per avermi ascoltato. Oggi sono stato, oltre che prolisso, anche fastidiosamente incazzato e irritante, ma sono irritato e incazzato anche io, perciò non so, ditemi cosa ne pensate voi, lasciatemi un like e un dislike, non lo so, probabilmente saranno più i pollici verso, non lo so. Condividete come al solito il video sui vostri social, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo con Star Trek alla prossima recensione, probabilmente di Star Trek Picard, la seconda stagione, e su qui sul canale con le recensioni dei film e delle altre serie TV come al solito. Grazie a tutti, ciao e ci vediamo alla prossima.
Recensioni a 8 bit, considerazioni zippate da copiare e incollare è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Raffaele Gianpetruzzi, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media, sul canale YouTube Raffaele Gianpetruzzi, sul profilo Instagram Latitudine Zero, sul canale Telegram Latitudine Zero e sulla nostra community Telegram t.me/lzcommunity. Oppure scrivendoci all'indirizzo email podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun recensore sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e il team di Latitudine Zero vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio in un punto imprecisato del cyberspazio. E ricordate, la forma è la carne del pensiero, come il pensiero è l'anima della vita. Latitudine Zero, Median Fabric. The present.
and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.